siete ad essere venuti non solo perché ci siete, ma perché mi testimoniate che sono ancora soli per i gentili. E quindi questo mi conforta, mi incoraggia, però vi responsabilizza. Il giorno in cui non ci siete, scadete dal ruolo di persone intelligenti. Uomo avvisato e mezzo salvato. A parte scherzi. Proprio perché siete persone intelligenti, ripeto quanto già ho detto, che desidero avere osservazioni, proposte, suggerimenti, qualcosa mi è già venuto, in ordine a questo nostro incontro, per renderlo sempre più vero, efficace e provocatorio anche per gli altri. Io sono convinto, e oggi la Chiesa italiana è convinta, non sono convinti tutti i preti, che la pastorale dell'evangelizzazione oggi deve puntare sugli adulti, perché guarda caso non è mai successo che l'educazione passa dai piccoli verso i grandi. Se vogliamo educare le leve che crescono, dobbiamo essere capaci di educare. Allora l'annuncio agli adulti perché siano evangelizzatori. Questo ci richiama il ruolo della famiglia. La famiglia è il primo luogo educativo, ma non dei figli verso i genitori, in parte, ma dei genitori verso i figli. Se potete, quindi, darmi qualche suggerimento, qualche osservazione, anche critiche pesanti, fino a dirmi: senti, non vuoi smettere, lasciaci in pace, la sera stiamo a vedere la televisione. Può essere. In quel caso sono più libero anch'io. Io non posso deciderlo. Voi potete deciderlo, questo per dire la libertà dei laici rispetto ai preti. Mi permetto ancora di raccomandarvi, bene, prendere sul serio quello che diciamo. Vi assicuro che io cerco di pensare le cose prima di dirle. E a quelle volte con una certa inquietudine, col timore di non averle capite bene io, o di non aver ancora trovato il metodo esatto per trasmetterle. Per cui, se ci sono suggerimenti, e poi prendete seriamente anche il fatto del riflettere. Quindi, tornateci sopra. Se avete notato, io cerco di essere succinto nelle relazioni, per non tediarvi. Anche, e da stasera in poi lo facciamo, con qualche minuto per possibili interventi. D'accordo? Quindi riflettiamo, prendiamo sul serio, coinvolgiamo e se è possibile, dopo l'incontro, quando volete voi, questa stessa notte, o le altre notti, o meglio gli altri giorni, trovatevi anche per la comunicazione della fede. Non so se anche vostra esperienza, mia lo è certamente, che non c'è come spiegare le cose agli altri per capirle. Allora, la comunicazione della fede ha questo duplice vantaggio. Primo, che mi impegna a chiarificare che cosa devo dire. E secondo, sono sollecitato e aiutato da quello che gli altri mi dicono. Quindi moltiplica il piccolo messaggio che abbiamo ricevuto, lo moltiplica nella eco reciproca, nella comunicazione reciproca. Ci siamo? Ci ricollochiamo nel discorso che abbiamo iniziato nella seconda parte delle nostre catechesi. Stiamo parlando della Chiesa. Qui parleremo per un po'. L'altra volta il tema era il mistero della Chiesa. Il termine mistero non vuol dire della Chiesa non si capisce niente. Il termine mistero ci richiama a un'opera che è di Dio e che noi comprendiamo ma non esauriamo. È sempre oltre. E quindi quando noi ci imbattiamo nel mistero entriamo in un orizzonte infinito. Non nel senso che non si capisce tutto. Si capisce ma non si esaurisce. come inesauribile il mistero di Dio. Bene, il mistero della Chiesa. La Chiesa è il punto di arrivo di una lunga storia di amore. La storia dell'amore di Dio nel mondo, al mondo. Che inizia con la creazione, che si continua con purtroppo il peccato dell'uomo, si continua con la nuova alleanza, con Abramo, con Mosè, con la convocazione del popolo di Israele, con il mistero dell'incarnazione, con la passione morte di Gesù e la sua risurrezione, con la presenza di Gesù risorto che convoca i credenti comunicando il suo spirito di risorto. Ecco cos'è la Chiesa. È il punto d'arrivo di una storia d'amore di Dio che crea l'uomo per averlo come interlocutore in un rapporto d'amore. E quando l'uomo sbaglia, Dio lo rincorre, lo segue, fino a mettere in croce suo figlio e a farlo risorgere come principio di risurrezione e di recupero dell'uomo. In Cristo risorto, che dona lo Spirito, coloro che accolgono vengono convocati, convocati nella comunione. Ecco la Chiesa, è la convocazione di coloro che incontrano Gesù Cristo, ne ricevono lo Spirito e diventano la Chiesa di Dio, l'assemblea di Dio, il popolo di Dio. E la Chiesa, che è diventata il luogo dove si continua l'evento della redenzione, della Pasqua di Gesù, della storia della salvezza, la Chiesa diventa nella storia un segno e uno strumento di salvezza per tutti. Chi vede davvero la Chiesa vede Gesù Cristo. Chi vede la Chiesa vede l'opera di Dio, vede Dio. E chi incontra la Chiesa incontra Dio, incontra Gesù Cristo, incontra Dio. E la Chiesa vive come comunione, cioè questa intima unione degli uomini in Cristo con Dio e tra di loro, e come comunità. Comunità è la visibilità, la praticabilità di questo stare insieme. Questo ci permette anche di capire il concetto di sacramento. Cos'è un sacramento? Un sacramento è un segno visibile di un mistero che sta oltre. Il sacramento dell'Eucaristia è mangiare il pane, bere il vino, ma mangiare un pane e un vino che sono corpo e sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Nella Chiesa, dicevamo l'altra volta, solo nella Bibbia, nel Vangelo soprattutto, diverse immagini. La Chiesa è una casa, la Chiesa è un ovile, la Chiesa è una famiglia, eccetera. Ma c'è un'immagine fondamentale, due immagini fondamentali, per farci capire il mistero della Chiesa. Una di queste immagini la affrontiamo questa sera, sinteticamente. La scheda mi pare abbastanza chiara, e aspetto anche su questo suggerimenti. Quindi, stasera, la prima immagine della Chiesa, la prossima volta la seconda. La prima immagine che affrontiamo questa sera è l'immagine del corpo mistico di Cristo. La Chiesa è il corpo mistico di Cristo. Per capire questo, dobbiamo rifarci a San Paolo, perché è stata la sua l'intuizione della Chiesa corpo di Cristo. E San Paolo ne parlerà lungamente in quasi tutte le sue lettere, ai Romani, ai Corinti, ai Colossesi, agli Efesini. Ne parlerà lungamente perché lui ha fatto l'esperienza dell'essere chiesa, proprio sulla via di Damasco. Vi leggo il testo. Saulo, frattanto, sempre fremente minaccia e strage contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme uomini e donne seguaci della dottrina di Cristo che avesse trovati. E avvenne che mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra di una voce gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Rispose: chi sei, o Signore? E la voce: io sono Gesù che tu perseguiti. O su, alzati ed entra nella città, ti sarà detto ciò che devi fare. Gli uomini che facevano il cammino con lui erano fermati e ammutoliti, sentendo la voce ma non vedendo nessuno. Saulo si alzò da terra, ma perché gli occhi non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condusse a Damasco, dove rimase 3 giorni senza vedere e senza prendere né cibo né bevanda. Poi l'episodio va avanti. La cosa importante è capire questo, che Paolo sta andando per uccidere i cristiani e una voce gli dice: Saulo, perché mi perseguiti? E Saulo dice: ma chi sei? Io sono quel Signore che tu perseguiti. Cioè, a San Paolo viene detto che Gesù è nei cristiani, che uccidere un cristiano è uccidere Gesù. Quindi Gesù è il Cristo. San Paolo, dovremmo andare avanti a leggere, ma elabora questa idea. Ma come? Cristo è nei cristiani. L'unico Cristo è nel cristiano, nei cristiani. Allora Cristo, un cristiano, i cristiani sono una unità. Ed elabora questo concetto, questa intuizione, o meglio questa rivelazione, la elabora esprimendo l'immagine del corpo. Allora, quelli che seguono Cristo, allora non erano ancora i cristiani, quelli che seguono Cristo sono con Cristo una sola cosa, ma lui è uno e gli altri sono molti. San Paolo intuisce questa immagine del corpo. Il corpo ha una testa che è la fonte, l'origine, la sorgente di tutto, e ha diverse membra, ma testa e membra non sono molti, ma sono uno, sono l'unica realtà, l'unico mistero. E qui sentiamo un testo di Paolo che dice: come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo in Cristo, e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo pertanto doni diversi, secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia, la eserciti secondo la misura della fede. Chi ha il dono del ministero, attende il ministero. Chi l'insegnamento, l'insegnamento. Chi l'esortazione, l'esortazione. Chi lo dà, lo faccia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opera di misericordia, le compia con gioia. E poi va avanti, un testo magnifico. Ecco, San Paolo ha intuito dall'incontro Dio sulla via di Damasco ha intuito il mistero della Chiesa. Mistero della Chiesa che deve essere una sola cosa, in molti il Gesù Cristo, il corpo mistico di Cristo, che si chiama Chiesa. Ecclesia, cioè convocazione, comunione. È molto importante questo, Allora, essere cristiani vuol dire essere abitati da Cristo. Di questo corpo il capo è Gesù Cristo. È lui che anima, investe, arricchisce il corpo di vita. Quindi lui è il centro. Il centro è il primato di tutto. È la sorgente, è la fonte della vita. Cristo è il capo e i fedeli sono i membri di questo corpo, ma con questo di specifico, che se ciascun membro è animato dallo spirito di Paolo, che poi è la presenza di Cristo, se ciascun membro è animato dall'unico Cristo, allora i membri di questo corpo sono tra loro in comunione reciproca, in Cristo, e qui ritorno sul tema della comunione, in Cristo i cristiani sono una unità. Allora, se è vero il profondo rapporto con Cristo da parte del singolo cristiano, analogo rapporto, analogo non uguale, analogo rapporto deve esserci tra i cristiani, perché Cristo che è in te è anche in me, io e te siamo unità in lui. Questo è importantissimo. Qui potrei fare uno sviluppo, per esempio, sul significato del matrimonio, che è il nuovo sacramento del matrimonio, luogo dove questa unità assume una specificità particolare. Addirittura, un'altra volta. Ecco, ma cos'è che dà questa unità, questa presenza di Cristo nel cuore dei credenti? In che cosa consiste? È il dono dello Spirito Santo, lo Spirito di Cristo, che è donato ai molti e li costituisce in comunione spirituale. Quindi la Chiesa è una comunità di persone convocati da Cristo capo, che dona a tutti lo Spirito e li rende una sola cosa in lui. Ma con questo di specifico, che questa convocazione nello Spirito e quindi questo mettere insieme non è un appiattamento comunitario, non è un ridurre il tutti alla uniformità. Questa convocazione e questa abitazione dello Spirito rispetta l'originalità di ogni individuo. Per quell'individuo io ho una mia caratteristica umana e Dio mi ha pensato con queste caratteristiche. Ebbene, il dono dello Spirito che avviene nell'incontro con Cristo trasforma queste mie caratteristiche, ma non le cambia, le santifica, le rende abitate dalla sua grazia, dal suo Spirito. Per cui l'incontro con Cristo non solo mi santifica, ma mi identifica secondo quel progetto originario che Dio aveva di me quando mi ha creato e che io col peccato ho deformato. Il peccato in me ha deformato il mio volto. Quindi non solo mi rende uomo spirituale, ma mi rende uomo autentico. Il cristiano è più uomo di un cristiano, perché è un uomo recuperato anche in quegli aspetti di carenza, che sono gli aspetti del peccato, che poi dopo pecchiamo ancora, d'accordo, ma sempre con la possibilità di recuperare. Per cui l'immagine del corpo funziona molto bene, Cristo è il capo, che alimenta il corpo. le singole parti del corpo con l'unico spirito e quindi le mette insieme, ma rispetta la singolarità di ogni parte. Per cui realizza la mano come mano, il braccio come braccio, la spalla come spalla, il piede come piede, rende nuovo il corpo in tutte le sue parti, ma rispettando l'originalità di ogni parte. Per cui scatta immediatamente non solo un nuovo rapporto con Dio, ma cosa già detta, ma rapporto tra i fratelli, tra i cristiani, i quali sono insieme, sono l'unico corpo. Pertanto la crescita del singolo cristiano diventa patrimonio per tutti, ma il peccato del singolo cristiano diventa offesa per tutti. Siamo corresponsabili nell'evento della redenzione, nell'esperienza cristiana. Straordinario, straordinario. Questo spiega perché la legge fondamentale dei cristiani è la legge della carità, dell'amore. Perché amarci reciprocamente vuol dire amare reciprocamente ciascuno di noi, ma amare Cristo e amare lo Spirito e amare il mondo. Questo dice la grande responsabilità che ha il cristiano nel testimoniare o anche nel peccare. Il peccato di un cristiano è molto più grave dello stesso peccato di un non cristiano, perché non solo tradisce la sua dignità umana, ma tradisce lo spirito di Cristo che c'è in lui. È un insulto a Cristo ed è un insulto alla Chiesa. E che è molto bello pensare che il sacramento della riconciliazione è un sacramento che immette ancora nella Chiesa, riconcilia con la Chiesa e riconcilia con i fratelli. Quando io mi confesso, io vengo riammesso alla comunione, vengo purificato io certamente e rinnovo il mio rapporto con Gesù Cristo, ma vengo anche messo in nuovo rapporto con i fratelli che ho tradito con il mio peccato. Capite il mistero della Chiesa? Che meraviglia, che complessità. Ebbene, come le membri del corpo mistico stanno in rapporto o entrano in rapporto con Gesù Cristo? Ebbene, sappiamo la vita cristiana cos'è. Certamente i sacramenti. I sacramenti sono quei gesti attraverso i quali il Signore mi accoglie in battesimo, mi inserisce nel suo corpo, mi dona lo spirito e mi rende comunione con gli altri. L'Eucaristia approfondisce questo rapporto. La penitenza mi riconcilia se l'ho interrotto. Ma sempre, capite, questi gesti non sono mai individuali, sono sempre ecclesiali, sono sempre comunitari. Ormai ciascuno di noi non è un'isola, nessuno può essere solo, non è solo, siamo in comunione profonda. E quindi il nostro vissuto anche spirituale deve sempre essere dentro questa coscienza di comunione, di comunità, che poi come coscienza di comunità diventa esercizio imperativo di carità, di amore, di servizio reciproco. Ma non solo, questa presenza dello Spirito in ciascuno di noi diventa dentro di noi anche, come posso dire, conferimento di uno specifico comportamento nella comunità, nella storia. E qui si parla di vocazioni e di carismi. Cos'è la vocazione? La vocazione è chiamata per una missione. Ma se la chiamate di tutti, la missione si misura anche sull'originalità di una persona o sul progetto di Dio. Per una delle doti particolari avrà un certo tipo di missione, altre doti particolari un altro tipo di missione, che sono i carismi. Carismi vuol dire l'unico spirito dato ai molti fa dei molti operatori secondo lo spirito, ma operatori anche secondo le caratteristiche originali della singola persona, arricchiti poi appunto dal dono dello spirito. E anche i ministeri, siamo tutti convocati a partecipare della vita di Cristo, ma alcuni hanno il compito ministeriale di servire i fratelli in questa vocazione. Pensiamo al compito dei sacerdoti, dei diaconi, dei genitori e del cristiano adulto. Siamo tutti ministri, con una ministerialità molto ampia, molto varia, perché la presenza di Cristo dentro di noi, essendo presenza di carità, è un imperativo di amore e di carità. Chissà se mi sto spiegando. È un concetto questo, amici, da non dormirci stanotte. E di pensare, ma allora, tutte le persone che incontro, le rispetto nella loro dignità. Tutte le persone che incontro, le amo come dovrei. So che i miei figli sono il Signore che entra nella mia casa. So che il vicino di casa, magari un rompiglione, scusate il termine, è un figlio di Dio. E che io devo amare. E il mio villano lo devo aiutare. Ma un peccatore lo devo salvare. Non potrò mai dire questo basta, non è possibile. Il giorno in cui dico ad una persona questa basta, sono io che mi escludo dalla comunione, non quella. Io mi escludo dalla comunione. Questo vuol dire che la vita cristiana allora diventa estremamente impegnativa. Come il cristiano ora può alimentare questa sua dignità cristiana, questa sua coscienza cristiana? È certamente con un approfondito rapporto con il capo del corpo, che è Gesù Cristo. È il rapporto con Gesù Cristo che fa il cristiano, che fa la Chiesa. E questo l'ho detto, poi vi dirò, mi sta passando il tempo. È il rapporto con Cristo che fa il cristiano. Questo trasferimento da un io individuale e solitario a un io comunitario, a un io in Gesù Cristo. Ecco allora tutto l'impegno dell'ascolto della sua parola, l'impegno dell'imitazione di lui, l'impegno della sequela di Gesù, cioè affidarmi completamente a lui, della conformazione a Gesù, che avviene appunto attraverso la preghiera, attraverso l'ascolto della parola, attraverso il vissuto comunitario, attraverso l'esercizio della carità. Questo è il primo imperativo del cristiano. Il primo imperativo del cristiano non è salvare il mondo, ma è di incontrare Gesù Cristo. La fede cristiana è questa. È vero che la fede deve operare la carità, ma prima deve essere fede, è lì il punto nodale. Io su questo insisto perché le nostre comunità sono troppo segnate da un pragmatismo, da un efficientismo, da un devozionismo. Ma tutte cose vanno anche bene, ma dopo la scelta di Cristo però, e dopo quindi l'esperienza di comunione, la prima cosa da fare per noi è quello essere in comunione tra noi, poi costruiamoci anche una chiesa. Poi facciamo tutte le feste che vogliamo, ma prima il punto è questo, la convocazione di Cristo e quindi l'esperienza di Cristo. Gesù diventa quindi il modello, il capo, diventa il modello, ma diventa anche la sorgente di tutte le risorse che mi trasformano nella sua forma. Ho tutte le risorse che mi mettono a fianco degli altri, non in atteggiamento di giudizio, di estraneità, di solitudine, ma di servizio, di comunione, di correzione fraterna, di sopportazione, di identificazione. Ecco perché devo amarci come Cristo ci ha amato. Amatevi come io vi ho amato. Amatevi gli uni gli altri. È il comandamento della Chiesa. C'è il comandamento evangelico che riguarda la Chiesa. La Chiesa è un fatto di comunione. Allora non sono, ripeto, le nostre iniziative ci rendono più cristiani che dobbiamo fare, ma è questo rapporto con Gesù Cristo, questa ricerca di Lui, questa sequela di Lui, questa conoscenza di Lui, questa certezza della Sua presenza, questo sapere che io sto alla porta e busso, se tu apri io sono con te. Da qui si può capire le vite consacrate alla contemplazione, la gioia di fare esperienza cristiana, la speranza che il cristiano ha dentro anche davanti alla morte, perché non c'è morte, non c'è dolore, non c'è difficoltà, non c'è inconveniente che possa cancellare questo. Lo puoi cancellare solo tu con la tua assenza di fede. Nessuno può rompere il tuo rapporto con Gesù Cristo, se non tu, se non io, col peccato. Ma lo stesso peccato lo posso recuperare, perché il Signore comunque bussa, io sto alla porta e busso. Un ultimo sviluppo che devo fare, che è importante. Allora, il culto del cristiano qual è? Uno potrebbe dire, andare a Lourdes, io tra poco ci vado. Oppure andare in chiesa, prestare i propri servizi nella chiesa, fare aiutare i fratelli, dare buoni esempi, tutte cose abbastanza buone, diciamo buone, ecco, le cose buone. Non è ancora l'essenza cristiana. Ah, ma io ho dato un'offerta per costruire una chiesa, io sono santo, ma chi te l'ha detto? A parte ci devi dire dove hai preso quei soldi. Ma questo non c'entra, questo non c'entra, non è ancora quello il problema, non è ancora quello il problema, è un problema. Il culto del cristiano è un culto spirituale. Adorate Cristo nei vostri cuori, pronti a dar ragione della speranza che è in voi. Adorate Cristo nei vostri cuori, questo è il culto del cristiano. Adorare Cristo vuol dire prenderne la forma, essere contemplativi, essere ascoltatori, sapere che è un modello di vita, soprattutto il comandamento dell'amore. Il culto spirituale allora diventa un servizio ai fratelli, l'esercizio della carità. Quando io servo il mio prossimo, io rendo culto a Dio che è nel mio prossimo. Non solo rendo culto a Dio che è nel mio prossimo, ma io al mio prossimo annuncio Dio, perché dove c'è l'amore c'è Dio, chi vede l'amore vede Dio. Quando io faccio un atto d'amore verso un fratello, io faccio un atto di culto, il vero culto, il culto dell'amore, che vale di più che 100 candele, certamente, 1000 candele. Allora non accendiamo le candele, se mi sentissero i parroci, accendiamole, ma con onore, non con superstizione, non come ricatto, non come esibizione. E allora il culto spirituale vero mio è quello di aiutare il mio fratello a credere. L'evangelizzazione è un altissimo atto di culto. Se tuo fratello ha bisogno di te, lascia quello che stai facendo, anche se è l'altare, vai e aiuta tuo fratello. Questo è il culto spirituale. Quindi il culto spirituale è l'evangelizzazione, è la missione. E io arrivo a dire, il culto spirituale è più alto, più profondo, amici, è educare alla fede. E questo è il primo culto spirituale dei genitori. Mettere i propri figli alla coscienza di essere abitati da Cristo, da Dio. E quindi renderli capaci di vivere una vita non di solitudine o di avventura o di condizionamenti dall'esterno o di inserimento in chissà quale tipo di cultura, ma vivere la vita con dentro la coscienza di essere figli di Dio, abitati da Dio, tempio di Dio, cercati da Dio, voluti da Dio, proprietà di Dio. è una gioia questa che nessuna tribolazione, neanche lutto familiare, può distruggere. Anche se l'uomo rimane sensibile ai sentimenti, tutto, però c'è di fondo questo, che io sono proprietà di Dio e Lui mi aspetta e Lui è con me. Comunque, non c'è solitudine, non c'è tradimento, non c'è disagio che possa cancellare questa realtà. Solo il peccato lo oscura, non lo cancella, perché può ritornare. Infatti noi diventiamo corpo di Cristo attraverso i sacramenti. Alcuni indelebili, il battesimo è indelebile, la cresima è indelebile. L'Eucaristia è indelebile nel senso che è ripetibile. Pertanto il culto vero del cristiano è la fede operante nella carità. Dopo tutto il resto, i riti, le leggi, i precetti, i comandamenti ci stanno bene, ma il nocciolo del problema è questo. Anche i comandamenti non vanno eseguiti per essere eseguiti o per non tradire, ma perché io continui a crescere in mio essere figlio di Dio e non tradisca questa mia dignità di figlio di Dio. Io voglio l'Eucaristia perché il Signore in me faccia crescere la forma di Cristo, che è la forma pasquale, che è la forma dell'amore, è la forma del Vangelo. E allora ecco, il cristiano è un uomo che è in comunione in Cristo con Dio Padre e con i fratelli. Questo essere in comunione in Cristo con Dio Padre e con i fratelli è la più vera definizione di Chiesa. Questa è la Chiesa. Capite, quando si parla della Chiesa si parla in modo talmente bislacco e tante volte avverso, tante volte contraddittorio. Questa è la Chiesa. E allora dobbiamo cercare dentro di noi di rigenerare questa nostra consapevolezza, questa nostra dignità, questa nostra gioia. E tra di noi trattarci così. Quando io incontro un fratello, incontro Dio che bussa alla mia porta. Anche se è un fratello peccatore, anche se è un fratello disagiato, soprattutto se è un fratello povero, è il Signore che bussa la mia vita. Non potrò dire sempre di sì, però devo trattarlo come tempio santo di Dio, come ogni uomo, ogni battezzato è tempio santo di Dio. Capite che riforma culturale faremmo se ci trattassimo così. Questa è la meta. L'imperativo cristiano è: cristiano, riconosci la tua dignità e diventa ciò che sei. Il compito del cristiano è diventare ciò che sei, ciò che è. Mi fermo, no, mi fermo, basta. Vi leggo una conclusione molto bella. Poi, però, voglio darvi la parola. Se avete qualcosa da chiedere, da obiettare, da contestare. Mi richiede un minuto e mezzo, Però siatemi attenti. Il centro vivo della fede è Gesù Cristo. Solo per mezzo di Lui gli uomini possono salvarsi. Da lui ricevono il fondamento e la sintesi di ogni verità. In lui trovano la chiave, il centro e il fine dell'uomo, nonché di tutta la storia umana. Cristiano è chi ha scelto Cristo e lo segue. In questa decisione fondamentale per Gesù Cristo è contenuta e compiuta ogni altra esigenza di conoscenza e di azione della fede. La Chiesa quindi deve predicare a tutti Gesù Cristo fare in modo che ogni cristiano aderisca alla sua divina persona e al suo insegnamento, sino a conoscere e vivere tutto il suo mistero, come appare chiaramente dal libro degli Atti, dalle tradizioni evangeliche, dalle lettere di Paolo e di San Giovanni. Il lieto annuncio di ogni catechesi è Gesù Cristo. Vi cito in latino: si Christum mescis, dopo dunque come traduco, eh? Io non traduco. Si Christum mescis, nihil est succedera noscis. Si Christum noscis, nihil est succedera noscis. Miranda traduce. Cristo e conosci il resto non ti serve, ma se conosci Cristo conosci tutto. I santi, a voi, vi assicuro che queste cose non ve le ho dette perché il mio mistero è il mio mestiere, non ve le ho dette per questo. Sono profondamente, non che io viva così, vorrei, sono convinto che sono vere, sono vere. Le dico da 50 anni che sono prete. Avrei dovuto capire diversamente, no? In 50 anni che tratto queste cose.
Dicevano,
cubio di soldi e pesce con Cristo, Miranda. Ecco, io ho provato nella mia esperienza, di fronte a persone spaventate per la morte, dire ricordati che la morte è il momento in cui tu passi l'esperienza di quello che già possiedi. Quindi la vecchiaia di per sé dovrebbe essere un motivo di gioia, di attesa gioiosa del giorno in cui finalmente ridivento non giovane, divento pienamente partecipe del mistero di Dio. E invece noi, davanti alla malattia, davanti alla vecchiaia, ci intristiamo, perché non siamo convinti fino in fondo, esperienzialmente, che comunque nessuno ci toglie
questo rapporto con Dio.
Anzi, ci verrà rivelato e comunicato in pienezza.
Siamo ancora attaccati alle nostre cosette, al nostro tempo, alle nostre abitudini.
Comprensibile. Però facciamo questo passaggio. Io non sono solo le cose che ho e che sto facendo. In me c'è ben altro. Riconosci la tua dignità e diventa ciò che sei.
Prego. Don Franco, perché continui a dire diventa ciò che sei? Se sei già, scoprilo.
Sì, diventa nel senso prendi di coscienza, ecco.
Siamo, perché ci dice ciò che siamo già e che noi non sappiamo. La parola rivela il volto di Cristo, quello che abbiamo già dentro e non lo conosciamo. Per cui i santi hanno capito questo, e la parola di Dio, il Vangelo, era il luogo dove loro scoprivano Gesù in sé, non solo Gesù fuori, Gesù che c'è già in me. Io lo lascio assopito, si sveglierà da solo poi, un momento giusto. Suo cuore e più avanti nella comprensione. il mistero si capisce non studiandolo, ma adorandolo, cioè consegnando la vita. Con l'amore si conosce, chi ama conosce, chi non ama non conosce. Si può essere teologi non sapere niente di Dio, tutto di teologia e non di Dio. Si può essere analfabeti e sapere chi è Dio, anche se non si è capace di poi dirlo, di comunicarlo, perché è un vissuto interiore. Il mistero dell'uomo è profondo, profondo. Non è quello che la socializzazione ci presenta. Purtroppo noi uomini misuriamo dal portafoglio, dal lavoro, dalla salute, dall'età, dalla casa, dal carattere. C'è un altro, è quel non giudicare dell'Evangelo. Mi lascio scappare. Prego.
Con noi cattolici dalla vita pratica, anche di Varese, siamo molto ben divisi. Divisi in che senso? Ognuno va un po' per la sua strada, pur andando la domenica lo carico. Non si può innescare un cammino di più vicinanza fraterna tra i cattolici, cominciando dall'Eucaristia e uscendo dall'Eucaristia nel mondo in cui siamo immersi. Dico una sciocchezza, ma la dico. È strano, ci dividiamo sui partiti, io di qua e tu di là. Io dipendo da Gesù Cristo per tutto lì che quindi a fare.
Sì. Io dico che noi sappiamo che Gesù è in noi, a parte che non so se tutti lo sanno, sanno nel senso di sperimentarlo. Però è una conoscenza talmente parziale per cui si realizzano le diversità, si constatano le diversità anche operative. Secondo me bisogna rilanciare l'annuncio evangelico. Le nostre comunità, tiriamo fuori Varese, perché non si parla mai dei presenti, le nostre comunità, è vero che ci dicono Gesù Cristo sempre. Oppure andare in chiesa comporta dover fare tantissime altre cose, magari anche rimproveri, ammonimenti, e ci manca questa forte esperienza. Vogliamo una prova? Ancora oggi pensiamo che il problema della catechesi sia un problema di bambini. Dove sono le comunità che hanno la catechesi per adulti? Ma chi mai ha detto che è il bambino che educa il genitore? A parte che in parte è vero. Ma chi educa sono i piccoli che educano i grandi? Una società così è capovolta. Allora bisogna ritornare all'evangelizzazione degli adulti, all'evangelizzazione, non una teoria teologica o peggio sociologica o partitica. Ritornare al Vangelo nella sua essenzialità, rivolto agli adulti, perché siano evangelizzatori. Chi sta educando i giovani di oggi? La famiglia oggi, scusa le presenti, scusa Varese, sta educando i piccoli, gli adolescenti, i giovani a Gesù Cristo? Quante sono le famiglie dove c'è abitualmente l'ascolto della parola, la celebrazione della domenica giorno del Signore? Recuperiamole queste cose. La mia esperienza dice che oggi l'urgenza è di evangelizzare gli adulti, catechizzare gli adulti, perché loro fanno cultura e loro possono, soprattutto dentro quella struttura educativa che è fondamentale, la famiglia, possono trasmettere un messaggio di vita, tradotto poi nel vissuto. Perché non basta comprare il catechismo e darlo al bambino per dire ti ho insegnato la fede. Figuriamoci. La fede non si studia, la fede si vede. Si vede in chi grida il Vangelo con la vita. E chi è che grida il Vangelo con la vita in una famiglia? Il bambino o il genitore? non voglio trattenervi, se no la prossima volta non venite più. Cercate di riprendere queste cose che sono importanti e magari trovandomi anche insieme e magari invitando qualcun altro a venire. Adesso non so quanti saremo, ma non siamo tantissimi. Io vedo